Padre Santo, ti chiediamo che la tua grazia scenda su di noi, Padre. Padre, spargi il tuo spirito, spirito di discernimento, il consiglio, la tua parola, oh Signore, possa discendere nei nostri cuori, nei nostri spiriti, che ci prepari, oh Dio, per la vita eterna, oh Dio. Che ognuno dei miei fratelli, ogni persona qui presente in questo giorno, possiamo ascoltare la tua parola, oh Padre, che siamo preservati per la vita eterna, oh Signore. Oh Dio mio, che il potere della tua parola ci porta a portare la convinzione ferma di quello che ci aspetta. Signore amato in Cristo Gesù, grazie, oh Padre, grazie per questo privilegio, Signore. Nel tuo nome preghiamo, Dio. Amen e amen. Che Dio vi benedica, fratelli. Oggi il Signore ci sta benedicendo con la pioggia, che ci porta fresco. Gloria al Signore. Quanti siamo disposti a ricevere la parola? Alleluia. Aprite il vostro cuore. Il Signore ci ministrerà in questa opportunità. Vi chiedo per favore di aprire le vostre Bibbie alla lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetti 27 e 28. Voglio parlarvi questa mattina su questo tema, sfide ineludibili per raggiungere la pienezza della vita. Sfide ineludibili per raggiungere la pienezza della vita. Ebrei 9, versetti 27 e 28, dice la parola del Signore. E come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Alleluia! La speranza di ogni cristiano è nella seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Credo, fratelli, che nella vita noi arriviamo a dare le nostre proprie interpretazioni di quelle cose che sono più importanti nella vita. Certamente mi riferisco non a quelle valorazioni che uno fa della vita, delle priorità della vita, di quello che si dedica uno, e non voglio pretendere che queste siano corrette. Molte volte siamo completamente sbagliati i nostri concetti su quello che è godersi la vita, come qualcuno dice, o poter vivere una vita piena. E solamente quando nella nostra vita arriva qualche momento drammatico, qualcosa che ci frena in questa corsa che stiamo facendo e che chiamiamo vita, sono questi momenti che ci portano realmente molte volte a una riflessione su che cosa è state, che cosa sono state le cose alle quali ci siamo dedicate e che noi chiamiamo vita. Vi voglio raccontare una testimonianza di un fratello. Lo chiamo così perché adesso è già cristiano, si chiamava Bill. Egli racconta nella sua storia che mentre se ne stava andando al lavoro, mentre guidava su una strada a 90 km all'ora, era accompagnato da due persone, una persona che era seduto a suo lato destro e l'altro seduto nel sedile posteriore. Quando un'auto che veniva in senso contrario si è sviata direttamente alla loro corsia e in questione di secondi c'è stata una collisione frontale a una velocità calcolata presso a poco 150 all'ora. Dice che in quell'istante tre cuori hanno smesso di battere, le due persone che viaggiavano nel veicolo che veniva in senso contrario e quello della persona che viaggiava con lui nel sedile anteriore. I tre sono morti praticamente all'istante. Dice Bill che egli ha passato 3 mesi in uno stato di coma e dopo di questo ha passato altri 9 mesi in sedia a rotelle per poter recuperarsi in qualche modo di quell'incidente. Però la cosa più importante che è successa a Bill è questo che vi voglio raccontare. Dice lui che durante tutto questo tempo di recupero delle forze si faceva a se stesso 2 domande, che egli considerava le 2 domande più importanti che non si era mai fatto nella sua vita. La prima domanda era: cos'è che realmente mi importa? E la seconda: quali sono le cose per le quali vale la pena di vivere e che tengono un valore trascendentale per me? In una maniera drammatica quest'uomo è stato costretto a fermarsi nel suo cammino per rendersi conto che il concetto di pienezza di vita che egli aveva non era il concetto esatto, corretto, che non avrebbe mai portato ad ottenere una vita piena, che suppostamente egli cercava e che fino allora aveva trovato nel lavoro e nelle cose che comunemente fa un essere umano sulla faccia della terra. Ed egli è arrivato a questa conclusione. Dice egli: tutto si riduce a camminare con Dio, a amare la nostra famiglia, lavorare per godere del lavoro delle nostre mani, aiutare gli altri nelle loro necessità e influenzare le loro vite. Quest'uomo è arrivato alla conclusione che non si può raggiungere la pienezza di vita senza Dio. Non si può vivere una vita piena in questo mondo senza amare gli esseri che noi amiamo di più, che è la nostra famiglia. Non si può avere una vita piena quando non abbiamo cura del nostro prossimo. Così come si dice nella parola di Dio. Non si può vivere una vita piena se semplicemente godiamo del frutto del nostro lavoro. E io aggiungerei che non si può vivere una vita piena se non pensiamo nell'eternità. Se non pensiamo già di prepararci per il destino che ci aspetta dopo la morte. Di lì che possiamo concludere che l'unico concetto valido di quello che è pienezza di vita è nella Bibbia. E che Dio è colui che ha ragione. E che la parola di Dio è l'unica, la unica verità assoluta. Se l'uomo vuole stabilire un concetto di pienezza di vita nel suo cuore, questo deve essere in base alla parola di Dio. Fuori dalla parola sono solo teorie, sono esperimenti, sono idee umane che realmente, fratelli, non portano in nessun luogo in relazione a cercare la pienezza della vita. Voglio in primo luogo spiegare alcuni concetti perché penso che è importante parlare su di essi. Dei concetti sbagliati per arrivare alla pienezza di vita. Abbiamo il concetto materialista. Il concetto materialista dice pressappoco: la pienezza della vita è possibile solo per mezzo dei piaceri che ci danno i mezzi che possediamo. Abbiamo anche concetti che sono sorti da religioni orientali, come il buddista, che dice che la pienezza di vita è possibile solo per mezzo del processo evolutivo dell'anima, per mezzo della reincarnazione. Il concetto evoluzionista dice che la pienitudine della vita è possibile solo per mezzo del perfezionamento evolutivo della materia. Il concetto della scientologia, che è una nuova religione che è apparsa negli anni 50, a cui appartengono persone famose, persone ricche di questo mondo, soprattutto artisti, molto forti economicamente, però guardate cosa dice la Scientology, che la pienezza della vita è possibile solo raggiungerla attraverso dell'equilibrio fra l'affinità, la realtà e la comunicazione. siccome non conosco molto di questa dottrina, non so che cosa intende. Il concetto altruista si fondamenta nel raggiungimento della pienezza di vita attraverso l'attività di aiuti e elemosine, aiutare i bisognosi. Il concetto di pietà è quello che crede che attraverso la modificazione della condotta e la buona relazione con i nostri simili ci porterà felicità piena. E il concetto ateo, che già è stato registrato nella Bibbia, l'ateo crede che la pienezza della vita è mangiare e bere perché, bene o male, domani moriremo. E potremmo parlare di altri concetti religiosi, filosofici, che alcuni hanno teorizzato su come raggiungere la pienezza della vita, non solamente qua nella terra, se non che anche al di là della morte fisica. In secondo luogo, allora, dobbiamo vedere quello che la Bibbia dice su questa pienezza di vita. Qual è il concetto nella Bibbia della vita? La vita è un dono di Dio. La vita è una benedizione di Dio. La vita ha un proposito divino. La vita non è un accidente sulla faccia di questa terra. La vita è un dono di Dio. Per questo Dio è colui che dà la vita ed è colui che si riprende la vita di ogni essere umano. Non c'è nessuno che potrebbe riprendere la vita nelle sue mani, perché la vita è un dono di Dio, la vita è una benedizione di Dio per ognuno di noi. Però la Bibbia perlomeno parla di almeno tre aspetti della vita di cui voglio parlare per arrivare a vedere qual è la conclusione biblica di che cos'è la pienezza di vita. Prima di tutto parliamo di una vita naturale. C'è una vita naturale, e qual è la vita naturale? È la vita che tutti noi riceviamo quando nasciamo. La parola di Dio dice, fratelli, che nell'orto dell'Eden Dio ha creato la prima coppia, e anche se per qualcuno sembra che sia una favola, così come per esempio ha detto un presidente latinoamericano, che ha detto che come si può credere a una favola che pensando che l'uomo sia il risultato della creazione di Dio. Però questo è quello che dice la Bibbia, e questa è la verità assoluta. Quello che dice la parola di Dio è la verità assoluta. La vita, fratelli, quando la riceviamo dopo il peccato di Adamo ed Eva, la riceviamo già con il segno del peccato, ossia che nella vita naturale tutti siamo peccatori. Nonostante quando i bambini nascono sono piccolini, sono tanto innocenti, tanto fragili, però anche in loro giace la marca del peccato, della sconfitta, del dolore e la marca della morte. E per questo che vediamo che l'essere umano si degrada a un essere tale, tanto triste in quello che vediamo nella nostra società e durante tutta la storia. Per esempio, un assassino che uccide un impresario e un bambino di 4 anni che non sapeva cosa fare e ha terminato togliendo la vita anche a un bambino di 4 anni. Dal momento della concezione e della sua nascita l'uomo porta questo marchio. Per questo dice la Bibbia in Romani capitolo 6 al versetto 23, ve lo voglio leggere anche se credo che lo sappiamo a memoria, però per coloro che non lo sanno cerchino in Romani 6:23, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. L'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 1, dice: «E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri delitti e peccati». E in Romani 7:24 dice: «Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte?» Perché Paolo nel suo cuore cercava di fare le cose buone, però nel suo corpo stava il male e non poteva conciliare il desiderio di fare il bene con il corpo fisico che voleva fare il male. Perché? Perché nella vita naturale nasciamo già con questo marchio del peccato. Il peccato porta dolore, porta tristezza, il peccato porta sconfitta, perché siamo nati già naturalmente in un ambiente di peccato e di morte. Orbene, il secondo aspetto della vita che menziona la Bibbia è la vita che io chiamo la vita abbondante o la vita spirituale. La vita abbondante è il risultato del potere di Dio, della vita di Dio, attraverso il sacrificio che Cristo ha fatto nella croce del Calvario. Qualcosa succede in questa vita naturale quando noi accettiamo Cristo. Che significa accettare Cristo? Vale la pena che ci prendiamo un minuto per spiegare che cos'è accettare Cristo. Accettare Cristo è accettare quello che Gesù ha compiuto morendo sulla croce del Calvario, cioè perdonare i nostri peccati, darci una nuova vita e darci una vita eterna. Accettare Cristo è accettare che quando Gesù è morto alla croce del Calvario è morto per salvare le nostre anime dalla condanna, per resuscitare mia una vita spirituale che Adamo aveva perso nel giardino dell'Eden. Accettare la vita di Dio, accettare la pace di Dio, accettare la gioia di Dio, accettare la speranza di Dio attraverso la persona di Gesù Cristo. Amati fratelli, colui che vivono nella vita naturale, quando si trovano con Gesù e danno spazio a Cristo nel loro cuore, succede quello che la Bibbia chiama una risurrezione spirituale. Citando di nuovo il versetto di Efesini 2:1, dice: egli vi ha vivificati, vi ha dato vita a voi che eravate morti nei vostri peccati. Per questo nessuna persona che non riceva i benefici dell'opera di Cristo per la fede nel suo cuore non può realmente vivere la vita piena. Non può ereditare, fratelli, la vita piena. Parlo della vita piena nel senso della felicità, della realizzazione, del senso che quando noi moriamo nell'eternità entreremo nella perfezione della vita in Dio. Nessuno può, sapete perché? Perché l'unico che può cambiare la vita naturale di peccatore a una vita spirituale di abbondanza è l'opera di Gesù Cristo. Da lì l'importanza della predicazione del Vangelo. Da lì l'importanza che la Chiesa, amati fratelli, predichi che solamente il sangue di Cristo, solamente in questo sangue c'è perdono per i peccati e vita eterna. È importante che noi parliamo dell'opera che Gesù Cristo ha fatto sulla croce del Calvario per salvarci dal peccato e per darci una nuova vita e una vita eterna. Allora quando diamo spazio a Cristo attraverso la predicazione del Vangelo e lo riceviamo nei nostri cuori, passiamo dalla vita naturale a una vita spirituale o a una vita di abbondanza. E guardate che bello, perché la vita di abbondanza, la pienezza di vita, così come la chiama Gesù, ha a che fare con una connotazione di cambio mentre stiamo su questa terra, però ha anche a che fare con una vita superiore e migliore più in là della morte fisica. Fratelli, lamentevolmente noi esseri umani ci afferriamo a questa vita, ci afferriamo alle cose terrene, siamo diventati troppo terreni. Sembrerebbe che quello che viviamo in questo mondo è tutto quello che ha. No, fratelli, questo non è neanche una millesima parte di quello che ci aspetta, perché l'eternità, rapportati ai 50, 60 o 80 anni che possiamo vivere, è come un granello di sabbia nel grande oceano che circonda questo globo che è chiamato Terra. Dio vuole darci questa pienezza di vita qua e nel cielo, però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riconoscere che Gesù Cristo è morto per noi. Questa è la ragione perché Cristo è morto, per darci vita. La Bibbia dice che egli è venuto a cercare e a salvare quello che era perduto. Tu eri perduto e io ero perduto, vivendo come i pesci fuori d'acqua in una vita naturale, piena di dolori, piena di maledizioni, piena di sconfitte e di morte. Però Cristo ha interrotto la nostra vita nella croce del Calvario e lì egli ci ha regalato, donato la vita abbondante per tutti coloro che lo ricevono. Per questo un grande versetto della Bibbia dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, affinché colui che crede non si perda, ma abbia vita eterna. Gesù Cristo ha detto: chi crede in me ha vita eterna. Così, categoricamente. Perché? Perché la sua opera ha reso possibile che l'uomo passasse dalla vita naturale alla vita spirituale, alla restaurazione della vita, come è stato al principio con Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. E un altro aspetto della vita di cui parla la Bibbia è precisamente la vita eterna. L'essere umano non può dividere questo aspetto della vita, non si può. Anche uno lo voglia fare, non si può. Noi non possiamo dividere l'aspetto della nostra vita terrena dall'aspetto della vita eterna, perché siamo esseri eterni. La vita eterna è lo stato di vita perfetta, liberi dal peccato e dalla morte stessa, che godranno i figli di Dio più al di là della morte fisica. Chiaro, cominciamo qua a vivere la vita di Dio, però la vita eterna nella sua pienezza la vivremo al di là della morte fisica, dopo la morte fisica. Per questo voglio che leggiamo alcuni versetti della Bibbia, per esempio nella lettera ai Romani, nel capitolo 2, dice la parola: vita eterna a coloro che, perseverando a fare il bene, cercano gloria e onore e immortalità per la fede in Cristo, però ira a coloro che sono contenziosi e non obbediscono alla verità, se non che obbediscono alla ingiustizia. Vita eterna per coloro che riconoscono la giustificazione per mezzo della grazia di Dio nella persona di Cristo Gesù. Ira, giudizio e distruzione per coloro che mettono da parte la verità dell'Evangelo e lo sostituiscono per teorie, esperimenti filosofici o concetti umani. Però è chiaro nella parola di Dio che c'è vita eterna per coloro che seguono Gesù, che hanno fatto di Lui il re della propria vita. Bene, se questo era il concetto di vita piena in Dio, solamente la possiamo ricevere attraverso la fede in Gesù Cristo. Allora, in terzo luogo, vogliamo che vediamo come poter raggiungere questa pienezza di vita. È per questo che ho intitolato questa predicazione tre sfide ineludibili per raggiungere la pienezza della vita. La prima sfida è vincere il peccato che ci separa di Dio. Il peccato è quello che deve essere rimosso affinché l'uomo può entrare a questa relazione spirituale, come risultato possa ottenere la vita piena in Dio. Secondo la Bibbia il peccato è una eredità adamica che solo Cristo può togliere. Romani 5, 18, 19, il peccato è una schiavitù, d'accordo a Giovanni 8, 34, il peccato è uno stato di morte, secondo Efesini 2, 1, il peccato è una maledizione che pesa sull'umanità, Galati 3, 13, 14 e secondo Corinzi 5, 21, il peccato è una macchia che solamente il sangue di Cristo può togliere, Efesini 1, 7, 1 Pietro 1, 19, 1 Giovanni 1, 7 e Apocalisse 1, 5. Il peccato solamente può essere giustificato per mezzo della fede nell'opera che Cristo ha fatto sul Calvario. Che dice Paolo in Romani 5, 1? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Questo vuol dire, cari fratelli, che il peccato non lo possiamo vincere, né voi né io, nessun essere umano. Per questo sono infruttuose le filosofie, le religioni, i riti, le opere umane, la giustizia umana. Tutto questo è inutile. Perché? Perché, d'accordo alla verità assoluta che è nella parola di Dio, c'è una sola forma di vincere il peccato, ed è appellarsi alla vittoria di Cristo, che Egli ha vinto per voi e per me alla croce del Calvario. Come possiamo vincere l'ostacolo del peccato? Fratelli, solamente attraverso di Gesù, solamente attraverso l'opera di Cristo, Egli ha vinto il peccato per voi e per me. Già non c'è sacrificio, già non c'è sforzo umano per vincere il peccato. La schiavitù del peccato, Cristo l'ha già vinta. Egli ha esibito pubblicamente alla croce del Calvario la sconfitta di Satana nella morte del peccato e ha esibito la vittoria per tutti coloro che credono in Lui. Per questo Cristo, amati fratelli, è andato alla croce. Perché? Perché uno dei suoi obiettivi era vincere il peccato per voi e per me. Nessuno può salvarsi da se stesso. Lamentevolmente ci sono molti che pensano di se stessi che sono i propri messie, i propri salvatori, però è impossibile che l'uomo possa vincere il peccato con le sue proprie forze o capacità. Solo attraverso la fede in Gesù Cristo si può ottenere. Quando accettiamo Gesù Cristo, quando accettiamo che è morto alla croce del Calvario per perdonarci, per darci vita nuova e vita eterna, così è vinto il peccato nella nostra natura umana. Per questo Paolo in Romani 8:1 dice: non v'è ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, quelli che non camminano secondo la carne se non conformi allo Spirito. Non andare nella carne significa non camminare sotto il dominio della natura che prima ci legava nella nostra vita naturale, perché adesso Cristo ha interrotto la nostra vita per darci vittoria su quello che non potevamo vincere, sul peccato. La ragione del perché Gesù è andato alla croce. Voi ricordate che Pietro in un certo momento ha detto al Signore: Signore, che non ti succeda questo. Che non ti succeda che? Che tu vada a Gerusalemme per morire in quella croce vergognosa. E che cosa gli ha detto Cristo? Togliti davanti a me, Satana. Perché non metti il tuo sguardo nel piano di Dio, nei propositi eterni di Dio? Certo, Pietro non sapeva, ignorava nel suo cuore che l'unica forma di vincere il peccato che ci separava da Dio e che ci legava in una schiavitù di morte era attraverso la morte nella croce di Gesù Cristo. Per questo Gesù gli ha detto: togliti davanti a me, Satana, perché tu non puoi pensare nelle cose di Dio se non nelle cose terrene. Perché la ragione della croce è il perdono dei peccati, una sola volta. In tal modo che alcuni dicono: perché i cristiani cantano sul sangue di Cristo? Perché il sangue di Cristo rappresenta la nostra vittoria sul peccato alla croce del Calvario. Perché i cristiani cantano dell'amore di Dio? Perché cantano della salvezza? Perché cantano delle piaghe di Cristo? Perché cantano della sofferenza di Cristo? Perché cantano del sangue di Cristo? Perché attraverso la sua morte Egli ha dato un colpo mortale al peccato che ci legava e adesso siamo liberi. Per questo dice la Bibbia: se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi, perché solamente attraverso la libertà per l'opera della croce possiamo vincere il peccato. Cosicché voi non potete vincere il peccato da voi stessi, appellatevi a colui che l'ha vinto per voi, che si chiama Gesù di Nazaret. Secondo ostacolo, Romani, fratelli, è la morte. Dice il passaggio che abbiamo letto in Ebreo che è stabilito che l'uomo muoia una sola volta. E qui facciamo una parentesi per dire che la Bibbia non parla di reincarnazione. La dottrina o idea della reincarnazione è un'idea di dottrine di religioni orientali, del buddismo, però non è biblica e non è scritturale. La Bibbia parla di resurrezione, non di reincarnazione. L'uomo morirà una sola volta, dice la Bibbia. Qui sta parlando della morte. E una delle cose che non possiamo eludire è la morte. Presto o tardi moriremo. Io non voglio essere predicatore di morte, se non che di vita. però è una realtà che noi dobbiamo affrontare presto o tardi, la morte, e bisogna vincerla. Per poter vivere la vita piena dobbiamo vincere l'ostacolo della morte, però una volta ancora noi non possiamo vincere la morte. Ci sono tre dimensioni della morte di cui parla la Bibbia. Primo, la morte spirituale, che è vivere in peccato, la vita naturale di cui abbiamo parlato poco fa. Tutti viviamo una vita naturale, siamo separati da Dio, siamo morti nei nostri delitti e peccati, e per questo affiora la natura del male nella nostra vita, perché la nostra carne non vuole fare il bene se non vuole fare il male. Questa è l'esibizione esteriore del potere del peccato nella vita di una persona, fare il male, fare quello che non si dovrebbe fare, la natura peccaminosa, la morte spirituale. Secondo, la morte fisica. Quando una persona muore, cosa depositiamo nei cimiteri? È la parte fisica della persona. Come dice una sorella mia, dice l'astuccio. Come ha detto Paolo, è l'uomo esteriore, ossia il corpo fisico o il tabernacolo. Questo tabernacolo fisico è quello che si seppellisce nei cimiteri, però l'anima e lo spirito non possono restare lì. Devono volare, devono andare a un altro luogo dopo la morte. E quella cosa bella per i figli di Dio è che quando noi chiudiamo gli occhi, dopo li apriamo alla presenza di Dio. Amen. Perché c'è vita in Dio, c'è vita in Gesù. Allora la morte fisica tutti la affronteremo presto o tardi, però dopo la morte fisica c'è un'altra morte che l'uomo sperimenterà dopo la morte fisica, ed è la morte eterna. Parliamo un po' più avanti di questo, però la morte spirituale, la morte fisica e la morte eterna, voglio dirvi in questo momento che la morte fisica, spirituale e eterna sono state vinte per Gesù Cristo quando Egli è risuscitato dai morti. L'uomo non può vincere questo ostacolo che si chiama morte, però c'è stato qualcuno che è stato seppellito e ci è rimasto 3 giorni e dopo è stato resuscitato al potere di Dio, che si chiama Gesù Cristo, e attraverso di Lui sì possiamo vincere la morte. In più abbiamo vinto la morte attraverso la morte e risurrezione di Gesù Cristo. Egli ha vinto la morte per voi e per me. Dice Paolo, e qui leggeremo alcuni versetti della Bibbia, prima Corinzi capitolo 15, che è un grande capitolo della Bibbia, nel versetto 17 dice: e se Cristo non è risuscitato, vana la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che morirono in Cristo non sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Gloria al Signore. Adesso dice Cristo perché? Perché questo, al momento che si è scritto questa lettera, c'erano alcune dottrine sbagliate che dicevano, che arrivavano i cristiani di Corinto e dicevano che non esisteva la resurrezione. E quando l'uomo muore tutto finisce, non c'è resurrezione dei morti. Allora lì Paolo prende l'argomento e dice: bene, se abbiamo creduto in Cristo risuscitato e non è realmente risuscitato, allora la nostra fede è vana, la nostra speranza è vana in un Cristo che è rimasto nella tomba. Però Paolo ratifica la dottrina fondamentale del cristianesimo, che è la resurrezione fra i morti di coloro che hanno creduto e hanno sperato nel Signore Gesù Cristo. Per questo dice: ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Ossia la dottrina della resurrezione è fondata nella verità che Cristo è risuscitato dai morti. E guardate, Cristo si è convertito nella primizia di coloro che devono risuscitare. Questo vuol dire che quelli che siamo qua, quelli che abbiamo creduto nel Signore, per noi Cristo è la primizia e noi siamo la raccolta. E arriverà il momento quando tutti quelli che hanno vissuto e sono morti in questo mondo con la speranza posta nell'opera di Cristo, nella croce del Calvario, vinceremo la morte. E ci sono alcuni che vinceranno la tre dimensioni della morte, non tutti, però alcuni sì. Alcuni vinceranno la dimensione della morte fisica perché non moriranno. Vinceranno la morte spirituale perché Cristo Gesù gli dà la nuova vita, credendo in Lui. E vinceranno la morte eterna, perché quelli che si appellano alla grazia di Cristo in questo mondo saranno salvati dalla condanna. Dice la parola di Dio, in un altro passaggio bellissimo della Bibbia, nella prima carta ai Tessalonicesi, nel capitolo 4, leggiamo questo passaggio della Scrittura, dice Paolo: or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siete contristati come gli altri che non hanno speranza. Qui c'è una grande differenza fra i due gruppi, quelli che hanno speranza più in là della morte e quelli che non hanno speranza. Chi sono quelli che non hanno speranza? Quelli che teorizzano, quelli che non sono sicuri cosa affronteranno dopo la morte, perché non hanno creduto nella verità assoluta della parola di Dio. Alcuni incluso hanno rinunciato al fatto, all'idea che c'è vita più in là della morte, semplicemente dicono quando uno muore finisce tutto. Essi sono coloro che non hanno speranza, però i figli di Dio, voi e Dio, che abbiamo creduto in Gesù Cristo, sì, abbiamo una speranza sicura, una ancora sicura di quello che ci aspetta al di là della morte. Questo è quello che dice l'Apostolo Paolo. Voi non dovete ignorare, per non perdere la speranza dei figli di Dio, che dopo la morte fisica, versetto 14, poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, facciamo una pausa, quanti crediamo che Gesù è morto e risuscitato? Questo è vitale, fratelli, è fondamentale nella nostra vita. Se voi e Dio crediamo che è morto Gesù Cristo, però è anche risuscitato, e lo crediamo e lo possiamo discutere, lo possiamo predicare e lo possiamo insegnare, lo possiamo testimoniare fino alla morte, allora guardate cosa dice. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso Lui. Amen. Chi sono coloro che dormono con Gesù? Sono coloro che muoiono con la speranza della salvezza in Cristo Gesù. Prima di morire, per favore, non in agonia della morte. È molto meglio farlo nel momento in cui Dio parla ai nostri cuori, nel momento che Dio dichiara la sua parola nel nostro cuore. Quello è il momento, oggi è il momento, dice la Bibbia, il giorno accettevole per Dio, il Dio accettevole della salvezza, e non lasciarlo per domani. Alcuni credono che c'è salvezza dopo la morte, però vi voglio dire con tutta sincerità che questa dottrina prima di tutto è sbagliata, secondo luogo è stata ispirata con fini economici. Non è verità, non è biblico, non è scritturale che un'anima può essere riscattata da un luogo X dopo la morte per andare al cielo. In vita decidiamo. In vita è quando noi definiamo dove vogliamo andare, se vogliamo andare dove c'è Dio, dove c'è Gesù, se voglio andare al paradiso, alla gloria di Dio, alla città celeste, se voglio andare, fratelli, per godere della gloria di Dio, o se voglio andare all'inferno. Qui lo decidiamo, su questa terra. E ci sono alcuni burlatori, schernitori, che scherniscono l'Evangelo, del messaggio dell'Evangelo, e dicono: mi incontrerò col mio amico là all'inferno e faremo una bella festa. Vi voglio dire che all'inferno non c'è festa, non c'è nessuna festa all'inferno. La festa c'è in paradiso, la festa c'è in cielo quando il peccatore si pente, quando noi ci accogliamo la grazia di Cristo, c'è festa nel cielo. Così come voi e Dio crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, così dobbiamo anche credere allo stesso modo che un giorno, quando questo corpo andrà alla tomba, si alzerà in gloria, perché noi siamo la raccolta di Cristo, Egli è la primizia e noi siamo la grande raccolta di quelli che si devono risuscitare in gloria. Questo è quello che dice la parola di Dio. Però guardate cosa dice il versetto 15. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino a venuta il Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. Ascoltate bene. E i morti in Cristo risusciteranno i primi. Qui c'è un gruppo che vincerà la morte nelle tre dimensioni. La morte spirituale, perché hanno creduto in Gesù. Hanno dato la loro propria vita a Cristo, hanno lavato le proprie vesti nel sangue dell'agnello. Secondo, perché non gusteranno della morte. Quelli che sono vivi alla venuta del Signore, dice che saranno trasformati, non dice che moriranno e saranno resuscitati. Dice la Bibbia che saranno trasformati in un aprire e in un batter d'occhi. E siccome si sono appellati alla grazia di Cristo qua sulla terra, hanno vinto anche la morte eterna. Fratelli, noi non possiamo vincere la morte, però c'è stato uno che ha vinto per voi e per me. Ha vinto la morte spirituale, ha vinto la morte fisica e ha vinto la morte eterna, gloria al Signore. Perché c'è un giorno, e questo è il terzo ostacolo per una vita piena, che c'è un giudizio al di là della morte fisica, a cui tutti gli esseri umani saranno sottoposti. Tutti dobbiamo comparire davanti a Dio. Ognuno di noi deve rendere conto a Dio della nostra vita. Daremo conto a Dio di che cosa abbiamo fatto con l'Evangelo, che cosa abbiamo fatto del messaggio che ci ha dato attraverso suo Figlio, che abbiamo fatto della nostra vita dopo la morte fisica. Ognuno si presenterà davanti a Dio per affrontare il giudizio finale. La Bibbia nell'Antico Testamento parla di questo. Leggiamo nel libro di Daniele, capitolo 12. Daniele, capitolo 12. E molti di quelli che dormono saranno svegliati, alcuni per vita eterna, e gli altri a confusione perpetua. Quelli che hanno usato la saggezza eterna di Dio per portare la grazia di Cristo al loro cuore, essi risplenderanno con lo splendore della discesa, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. Avrà una resurrezione per la vita e una resurrezione per la morte. Gesù in Matteo 7, versetto 13 e 14, ha parlato delle due vie. Entrate per la strada stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione dell'uomo, e molti sono quelli che entrano per esse. Però stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita. È vero che è stretta, è vero che bisogna lottare contro la maggioranza, bisogna andare controcorrente di questo mondo che si burla dell'Evangelo, che si burla della Chiesa, che si burla dei predicatori, che si burla della nostra fede, che si burla di Gesù, che scherniscono Gesù. È stretta il cammino, però finalmente ci porta alla vita eterna, ha detto Gesù Cristo. Ognuno di noi dobbiamo scegliere il cammino. Uno ci porta alla perdizione e una ci porta alla vita eterna. Allora, fratelli, tutti dovremo comparire davanti al tribunale di Dio. L'unica differenza è che ci sono due tribunali dove Dio darà un giudizio sull'umanità. Il primo tribunale si chiama il tribunale di Cristo. Romani 14, versetti 10-11, seconda Corinzi 11. Chi comparirà davanti al tribunale di Cristo dopo la morte fisica? Dice la parola di Dio che compariranno tutti coloro che in vita hanno riconosciuto pubblicamente e totalmente la grazia di Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore. Gesù ha detto che colui che non si vergognerà di Lui davanti agli uomini, confessandolo come Signore e Salvatore, accettando la sua opera al Calvario, neanche lui si vergognerà di loro davanti al Padre. Non si vergognerà di confessare i nostri nomi davanti al Padre. Se un giorno X noi abbiamo accettato Gesù, se gli abbiamo dato spazio nel nostro cuore per la vita eterna, lo abbiamo testimoniato, la gente si rende conto che noi adesso viviamo per Gesù, che lo amiamo, che lo serviamo, che ci diamo tutti a Lui e lo aspettiamo con tutto il nostro cuore, un giorno, cari fratelli, Gesù non si ritratterà e non si vergognerà di noi e dirà: Padre, egli o ella mi ha confessato e io adesso ratifico la loro confessione, io ratifico che questa persona adesso deve entrare nel Regno dei Cieli. Il tribunale di Cristo è per i credenti. Il tribunale di Cristo, il giudizio che si detterà lì è un giudizio di assoluzione, o un giudizio per ricompensa, è un giudizio per ratificare la fede di coloro che hanno creduto in Gesù Cristo prima della morte. È un giudizio di vita, è un giudizio di benedizione, è un giudizio di eternità con Dio, è un giudizio, amati fratelli, dove Dio ricompenserà tutti quello che abbiamo fatto per Cristo e la sua causa durante tutta la nostra vita sulla faccia della terra. Amati fratelli, tutto quello che facciamo per il Regno di Dio, Egli ha nei cieli memoria e contabilità di tutto quello che noi facciamo per il Regno di Dio. Le nostre preghiere sono la presenza di Dio. Le burla di coloro che ci scherniscono sono la presenza di Dio. Il nostro lavoro di intercessione, il nostro lavoro evangelistico di comunicare la verità di Dio alla nostra famiglia, ai nostri amici e alla presenza di Dio, le nostre offerte, i nostri sforzi affinché l'opera può arrivare fino ai confini della terra è alla presenza di Dio, e un giorno il Signore ci darà una corona, ci darà un premio spirituale o non sappiamo di che tipo, nel cielo. Per questo Gesù ha detto: non fatevi tesori sulla terra. Adesso non sappiamo più neanche dove mettere i soldi, perché le banche danno un interesse irrisorio e alle volte molte banche falliscono. E così che ritorniamo all'epoca dei nostri nonni, molti mettono i loro pochi soldi sotto il materasso. Hanno fatto un buco nel materasso e lì mettono il denaro. Gesù ha detto: non fatevi tesori, vuol dire non afferriamoci a questo mondo, non afferriamoci al denaro e ai piaceri che il denaro può dare. Cari fratelli, non afferriamoci alle cose materiali, grazie a Dio per quello che noi abbiamo come benedizione da parte del Signore, però non è questa la vita, non è il centro della nostra felicità, le cose materiali periscono. Gesù ha detto che la ruggine la corrompe e i ladri si portano via. Fatevi tesori nei cieli, dove non c'è ladrone che possa rubare, dove non c'è ruggine che possa corrompere e dove non c'è insetto che lo possa distruggere. Tutto quello che fate per il Regno di Dio, con lacrime, con sofferenza, con le vostre lotte, con le vostre battaglie contro il tentatore, tutto quello che farete per il Regno di Dio, o spiritualmente o fisicamente parlando, sta nella contabilità di Dio, nel tribunale di Cristo, quando voi e Dio compariremo davanti a Lui, ci darà il nostro premio. Non perdetevi il vostro premio. Paolo ha detto: mettete mano alla vita eterna, non perdete il vostro premio, non perdete la vostra speranza nel Figlio di Dio, camminiamo con Cristo fino alla morte, vivete per Cristo fino alla morte, perché abbiamo un premio nei cieli. Nel tribunale di Cristo noi saremo premiati, noi saremo meravigliosamente esaltati con queste parole che Gesù ha detto nella parabola dei talenti. Questa è la dichiarazione che ascolteremo noi figli di Dio nel tribunale di Cristo. Egli ha detto: va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa. Che cosa interessante, servo, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. E io chiedo a Dio che tutti coloro ascoltano questo messaggio, qua o fuori di qua, per la radio o per la televisione, non perdono la loro speranza se vogliono andare in cielo. Vi aspetto in cielo, vi aspetto di incontrarci con Cristo tutti insieme, che non sia stata in vano la vostra corsa, che non sia stato in vano abbracciare la fede di Gesù Cristo, che non sia stato in vano vivere per Cristo. Dati alla predicazione del suo messaggio in tutte le nazioni della terra, perché c'è un premio nel cielo per i fedeli, per coloro che aspettano l'opera di Gesù Cristo terminata. Però l'altro scenario del giudizio è il giudizio del trono bianco. Chi compariranno davanti al trono bianco, che è l'altro scenario del giudizio? Due, quello dei credenti e quello dei peccatori. Dice il libro di Apocalisse, vi leggo quello che dice il capitolo 20, versetto 11. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo. E non fu più trovato posto per loro. Ossia che colui che è seduto nel trono è Dio, che è venuto per giudicare alla fine gli uomini. Lì non ci sono i cristiani. Lì non sono coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Lì non ci sono figli di Dio, se non solamente coloro che hanno rifiutato e che hanno vissuto a loro modo la loro vita. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, e i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. I libri e il libro. Il libro è il libro della vita, dove ci sono i nomi di tutti i cristiani, figli di Dio, tutti coloro che sono morti nei circhi romani per Cristo, tutti i discepoli che sono stati sacrificati, segati, colpiti, tutti i figli di Dio di tutti i tempi. Lì ci saranno mogli maltrattate dai propri mariti, maltrattate per la fede nel Signore, che sono morte con questa speranza, i cui mariti, nonostante la loro testimonianza, non hanno creduto nel Signore, figli che si sono burlati dei padri che erano credenti e non hanno mai accettato Cristo e hanno ascoltato e visto il messaggio di Cristo come qualcosa che non era per loro. Però i cristiani saranno nel libro della vita e non saranno giudicati al tribunale del trono bianco. Qua saranno giudicati coloro il cui nome non si troverà scritto nel libro della vita, se non che nei libri, dove c'è tutta la contabilità di ogni persona, di tutti i tempi. Tutto il male, così come tutto il bene che abbiamo fatto per il regno di Dio, sarà ricompensato da Dio un giorno, così anche tutto il male che farà un essere umano sulla faccia della terra, così anche sarà giudicato da Dio in un momento determinato. E il mare rese i morti che che erano in esso, e la morte e l'Ade resero i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ade furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, della quale ci ha liberato Cristo. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, ossia alla separazione eterna dell'uomo da Dio. La Bibbia dice in Romani 8:1, dice: non v'è ora condanna alcuna per quelli che sono in Cristo Gesù. Voi e Dio non possiamo vincere la morte spirituale, non possiamo vincere la morte fisica e né la morte eterna, però Gesù Cristo l'ha vinta per voi e per me. E quando noi ci appelliamo a Cristo, cosa succede? Cosa significa realmente la salvezza in tutte queste dimensioni di cui abbiamo parlato? La salvezza in Cristo implica che Egli ci ha dato vittoria sul peccato, implica che ci ha dato vittoria sulla morte, implica che ci ha dato vittoria sul giudizio davanti a Dio. E ogni persona che ama Cristo, cari fratelli, è l'unico modo di vincere gli ostacoli ineludibili per arrivare alla pienezza della vita. Un giorno di questi Cristo viene per la sua amata Chiesa. Alleluia! Un Dio di questi Gesù chiamerà coloro che hanno confidato in Lui, che hanno vissuto per Lui, che hanno perseverato in Lui, per dargli la pienezza della vita che Egli ha guadagnato per loro alla croce del Calvario. Siete voi in questa lista? Se non siete scritti nel libro della vita, oggi il vostro nome può essere scritto. Preghiamo. Padre, in questa mattina, Signore, ti ringraziamo, Dio, perché tu, nella tua morte e la tua resurrezione, hai vinto gli ostacoli che noi non possiamo vincere per raggiungere la vita piena. Hai vinto il peccato, hai vinto la morte e ci hai dato vittoria per vincere nel giudizio finale. Oh Gesù, che grande opera che hai fatto a favore di ognuna delle persone nel mondo intero. Signore, grazie perché tu un giorno ci hai illuminati, Signore, attraverso l'Evangelo. E adesso, Signore, ti chiedo che tutti quelli che siamo qua, che nessuno si perda, come ha detto Gesù, se non che tutti possiamo procedere verso la vita eterna nella persona di Gesù Cristo. Voglio chiedervi, fratelli, di alzarvi in piedi e per quelle persone che ancora non hanno fatto, non hanno preso una decisione per Cristo, non vale la pena ritardare una decisione così importante, così cruciale nella vita, quella di dare a Cristo il nostro cuore, di farlo nostro Signore Salvatore della nostra vita. Io vi voglio invitare, tutti coloro che non hanno ancora fatto questa decisione. La Bibbia dice che colui che confessa che Gesù è il Signore e che Dio lo ha risuscitato dai morti sarà salvo. Così anche per tutti quei fratelli che sono insicuri per il fatto che non stanno vivendo nella convinzione cristiana e nella santità della vita cristiana. Per favore, fratello, è meglio essere sicuri, è meglio vivere con sicurezza e non con incertezza di quello che può succedere. La morte ci può sorprendere in qualsiasi momento, ed è meglio che quando la morte ci sorprende, d'accordo con la volontà di Dio, siamo preparati, siamo pronti per viaggiare con Gesù. Per favore, non allontanatevi da Dio, amate il Signore, servitelo, datevi giorno dopo giorno a Lui, perché verrà presto il giorno che ci riuniremo con Lui nella gloria eterna. Tutti quelli che vogliono fare questa preghiera, gli amici, che sono qua per la prima volta, io vi voglio invitare affinché facciate questa preghiera con me. E così anche i fratelli che hanno bisogno di questa sicurezza. E ditegli: Padre, nel nome di Gesù Cristo, vengo davanti a te a chiederti perdono per tutti i miei peccati. Riconosco, Signore, che sono peccatore, che ho vissuto lontano da te. Però adesso, nel nome di Gesù, per il sacrificio che Gesù ha fatto per me, nella croce del Calvario, ti chiedo, Padre, di perdonarmi tutti i miei peccati, che mi dai una vita nuova, che mi dai la vita eterna, perché in questo momento io accetto, io ricevo nel mio cuore Gesù Cristo come mio Salvatore e Signore della mia vita. Grazie, Padre, perché mi ami. Grazie per darmi la vita, grazie per darmi la vita eterna, oh Signore. Aiutami a vivere per te tutti i giorni della mia vita terrena, fin quando tu verrai o fin quando tu mi chiamerai alla tua presenza. Padre, ogni cosa te la chiedo nel nome di Gesù. Amato Signore, ti chiedo per ognuno di quelli che sono presenti qua quest'oggi. Ti prego che ci preservi per la vita eterna ognuno di noi, Signore. Dio amato, guarda la vita di ognuno dei tuoi figlioli, di ognuno di quelli che siamo qua. Signore, che possiamo camminare con fedeltà fino all'ultimo giorno della nostra vita su questa terra e che possiamo stare con te nell'eternità. Padre amato, benedici ognuno dei miei fratelli, preservali per la vita eterna. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Che Dio vi benedica, cari fratelli.